Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, in questo periodo la tecnologia ha dominato e modificato in gran parte le nostre vite, abbiamo resistito alla pandemia e resistiamo alla pandemia grazie alle tecnologie, pensiamo allo smart working, questa trasmissione stessa per tanti mesi è stata preparata da casa e poi naturalmente trasmessa dagli studi, ma insomma la tecnologia allora è buona o cattiva? Ne godiamo i vantaggi ma ci preoccupano molto le sue conseguenze e per questa incertezza in gran parte delle opinioni pubbliche di tutto il mondo che rischiano di essere travolte da essa, può assumere anche i tratti della sfiducia politica, dell'angoscia personale. E questi temi sono affrontati da un grande vecchio, e credo che non si offenda se lo definisco così, con grande rispetto della società e della cultura italiana, Piero Bassetti, che è stato il primo presidente della Regione Lombardia, poi parlamentare fino alle sue dimissioni, insolite dimissioni, poi presidente per molti anni della Camera di Commercio di Milano. Oggi continua a studiare l'evoluzione della società, le trasformazioni della democrazia dal doppio osservatorio dell'associazione Globus et Locus e della Fondazione Giannino Bassetti, che entrambi presiede, e che ha appena pubblicato con Guerini e Associati Oltre lo specchio di Alice, governare l'innovazione nel cambiamento d'epoca, 130 pagine, 16,50 euro. Si tratta di un libro non particolarmente voluminoso, come avete sentito, ma ricchissimo di osservazioni, spunti e proposte sul momento che stiamo vivendo, che non è un'epoca di cambiamenti ma un cambiamento d'epoca, come ha detto Papa Francesco, che riprende appunto Bassetti. L'autore, classe 1928, ne ha viste tante nella sua vita, ma si rende conto di essere, assieme a tutti noi, a un nuovo crinale della storia, drammatizzato ma non determinato esclusivamente dal Covid, e come Alice davanti allo specchio siamo in una situazione nella quale dobbiamo prendere atto ed effettuare un salto, quello che per Bassetti è un salto di sapere, per effetto del quale, scrive, nel XXI secolo l'innovazione ci pone di fronte allo specchio di Alice nel momento in cui lei vi passa attraverso. E spiega l'autore che abbiamo attraversato lo specchio di Alice dotandoci di una potenza, l'innovazione, che non conosciamo fino in fondo. Allora l'equilibrio precedente, il vecchio assetto, si è rotto. A questo punto si pone il problema: come fai a fare ciò che non sai? È vero che in fondo le cose più interessanti oggi le facciamo nel reame del non sapere, e su questo si sviluppano le riflessioni di Piero Bassetti, col quale adesso parliamo. Buonasera Piero Bassetti.
Buonasera Caruba.
Piero Bassetti, allora parliamo di questo libro nel quale lei vuole governare l'innovazione, prende a spunto questa immagine dello specchio di Alice. La prima domanda e appunto richiamare una sua frase nella quale dice che per effetto di un salto di sapere nel nostro XXI secolo l'innovazione ci pone di fronte allo specchio di Alice nel momento in cui lei vi passa attraverso. La domanda è questa: quanto è diffusa la consapevolezza che stiamo compiendo questo salto di sapere?
Beh, io credo molto poco, anche perché le ricordo che su quella affermazione che lei ha giustamente ripreso, che l'innovazione debba essere governata e domandi degli strumenti di governo diversi dal resto, perché l'innovazione, essendo realizzazione dell'improbabile, non è conoscibile ex ante, sono 25 anni che la Fondazione Bassetti lavora su questo tema, per come rendere responsabile l'innovazione. Quindi la classe politica non è del tutto giustificata se se ne accorgesse soltanto adesso, perché sono anni che qualcuno, in questo caso la Fondazione Bassetti, che lo ha come obiettivo, dice: attenti che governare l'inconoscibile o il non conosciuto è molto diverso dal governare il conoscibile e conosciuto.
Infatti riprendo una sua domanda che lei si pone, anzi l'interrogativo principale: viviamo in un mondo che ci sfida a comprenderlo oppure in un mondo che ci consente di sopravvivere senza capirlo? Lei che risposta si è dato?
Che dovremmo vivere in un mondo da noi capito e governato, ma praticamente viviamo in un mondo da non governato da chi è legittimato a governarlo. le istituzioni, ma semmai governato da altri centri di potere. Questo, secondo me, è il vero pericolo, perché comunque l'innovazione qualcuno la canalizza o la dirige, anche se può permettersi il lusso di non saperne fino in fondo le conseguenze. Ma questo qualcuno non sempre è un'istituzione democratica. Gli americani, quando hanno sganciato la bomba su Hiroshima, non sapevano che avrebbero irradiato, oltre a ammazzarne un mezzo milione, un altro milione di giapponesi, ma erano legittimati a farlo perché erano ispirati da una decisione del presidente degli Stati Uniti. Ecco. È chiaro che se una bomba fosse stata sganciata per decisione di Google, la cosa sarebbe stata ben diversa.
Lei parla molto nel libro e ha già citato il tema della classe dirigente. Nel libro scrive che sentirsi classe dirigente è capire, vedere, possibilmente prevedere, ma poi bisogna consegnare. Allora, innanzitutto le chiedo che cosa intende per consegnare e poi come mai c'è questa carenza di classe dirigente, possiamo dircelo, non soltanto a livello italiano, anche in paesi in cui ci sono grandi centri di formazione, grandi università, frequentazioni di mondo, cultura, eccetera, però la classe dirigente sembra non essere più quella di una volta. Perché, secondo lei?
Ma secondo me, cominciamo dalla prima sua domanda. Il problema, cosa vuol dire consegnare, se mi consente, lessicalmente è un inglesismo, nel senso che in inglese il delivering è usato con molta concretezza. Cioè consegnare vuol dire dare seguito coerente a quello che si è promesso, affermato, offerto, no? Quindi la classe dirigente non deve soltanto enunciare sentenze sul dover essere, è lì per fare in modo che ciò che è sia conforme ai desideri della gente. Ora, per far questo bisogna da un lato interpretare i desideri della gente, dall'altro conoscere la possibilità realizzativa, quindi essere, diciamo, strutturati culturalmente, ma culturalmente alle nuove problematiche. Ora, noi quando troviamo da apprezzare che la nostra classe dirigente abbia una cultura, pensiamo al liceo classico, ed è già di per sé meglio di niente, ma la verità è che lo schooling, per usare un altro inglesismo, cioè l'operazione di scolarizzazione anche dei figli della classe dirigente, è oggi estremamente arretrata, perché non ha inventato niente che surroghi il ruolo che l'informazione classica aveva per le classi dirigenti prima delle sfide nuove, ma non ha fermato niente, per esempio, per insegnare a tutti i principi della fisica quantistica invece che i principi della fisica classica. Faccio solo un esempio, no? Cioè noi abbiamo che tutti i programmi, e ci includo anche Harvard e Oxford, si riferiscono alla somma delle cose dimenticate. Questa è una definizione che a me piace molto di cultura, l'aveva data Oscar Wilde. La cultura è la somma delle cose dimenticate. Ma di quali cose dimenticate? Un conto è avere dimenticato Platone e Socrate, e un conto è avere dimenticato Einstein o chi è venuto dopo di lui, perché è Einstein che ci dà la bomba, non è Platone.
Però lei aggiunge un altro elemento, lo fa nelle prime righe, nelle primissime pagine del suo libro, quando dice che senza ideologie, cioè senza idee e senza potere istituito, non si forgiano volontà politiche adeguate alle sfide storiche. Quindi il peso delle ideologie, il peso delle idee, come mai si è fatto sentire sempre meno?
Ma secondo me perché, non essendoci idee adeguate all'empiria, alla storia, a quello che concretamente succede, cala l'interesse a esprimere un giudizio di valore sulle idee. Cioè, se Marx mi minaccia la rivoluzione al sistema dell'industria, io industriale approfondisco le idee di Marx, se non altro per conoscere le idee del nemico. E viceversa, se voglio fare la rivoluzione approfondisco le idee del capitalista per fargli la guerra. Se invece il tipo di guerra che si combatte si combatte su presupposti conoscitivi che sono fuori dal dibattito della società civile, è chiaro che l'interesse a collezionare, distinguendole, idee valide da idee ritenute non valide, che è la funzione dell'ideologo, cessa di avere importanza e ci ritroviamo tutti tranquilli nell'ignoranza dei presupposti culturali che reggono il mondo.
Infatti lei sottolinea l'importanza che anche chi fa l'innovazione, non soltanto la politica, si ispiri a dei criteri di valore.
Esattamente, si ispiri e li declini nelle sue scelte, perché questo è quello che faceva la classe dirigente, si ispirava ai suoi valori e li declinava nelle sue scelte. Lei, che è un liberale, si è sempre, lo sappiamo tutti e lo apprezziamo, ha tenuto a questa coerenza. Credo nei valori liberali, ispiro dei processi decisionali coerenti. Ma se io non so cos'è la fisica quantistica e quindi non posso né credere né rifiutarla, è chiaro che non ho i presupposti per ideologizzare la scelta della bomba. La riporto soltanto alla fenomenologia. Posso considerare un errore ammazzare 1,5 milioni di persone in una volta con una bomba, no? Oppure una cosa alla guerra come alla guerra, tema che di solito faceva parte del cinismo di cui la classe dirigente molte volte legittimamente si avvaleva, no? Quindi non è possibile costruire un'ideologia dell'ignoranza, questo è il dramma, e non è possibile gestire la storia senza un'ideologia. È qui che dobbiamo rompere lo specchio e provare ad andare di là.
Grazie a Piero Bassetti, autore di Oltre lo specchio di Alice. Buona serata.
Grazie a lei.
E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua a 3.000 anni, come più un temporale degli antichi romani, ha caricato la falda acquifera di quel pozzo.
Il cielo fa parte della nostra cultura.
I cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono 1.000, sono 1 milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. I temi del sapere, della conoscenza, dell'innovazione, che sono al centro della riflessione del libro di Piero Bassetti, sono profondamente connaturati all'esperienza umana e trovano uno dei simboli più completi e più esemplari nella figura di Ulisse, soprattutto nella versione che ce ne hanno dato prima Omero e poi Dante. Di questa insaziabile curiosità di Ulisse è testimonianza uno degli stratagemmi più leggendari di Ulisse, quello con il quale egli affrontò le sirene, uno stratagemma che sentiamo ora interpretato da Kirk Douglas nel film del 1954 dedicato appunto all'Odissea.
Le rocce delle sirene! Le sirene! Se sentiamo il loro canto siamo perduti! Ci attireranno sulle rocce per distruggerci! Fuggiamo, Ulisse, fuggiamo!
Andiamo, Ulisse!
Forse è già tardi! Presto, prendi la cera e chiudi le orecchie a tutti gli uomini! Di che non guardino verso le rocce e che remino! Che remino! Solo questo può salvarci. Presto!
Non abbiate paura, non guardate le rocce! Remate!
Mettete questo nelle orecchie! Che cosa fai tu? Presto, ai remi! Volete!
Ulisse, che vuoi?
Legami all'albero.
Cosa?
Qualunque cosa ti dirò poi e qualunque ordine ti darò, non obbedirmi.
Ma che vuoi fare?
Sentire il loro canto.
Oh, sei pazzo, Ulisse!
Legami all'albero!
Da Omero conosciamo l'happy end della storia di Ulisse. Odisseo riesce a ritornare a Itaca, stermina i proci, riconquista famiglia e regno. Non sappiamo invece cosa fece dopo, almeno non lo sapevamo, perché ci pensò un grande scrittore greco ad aggiornare la storia di Ulisse, è Nikos Kazantzakis, che fu uno dei protagonisti della cultura greca del Novecento. Era nato nel 1883 a Creta, avrebbe girato l'Europa e sarebbe stato anche in Italia, dove si innamorò della figura di San Francesco, poi si diede alla scrittura, recuperando in un lungo viaggio per le isole greche intorno agli anni 20 del secolo scorso migliaia di parole ormai desuete ma ancora vive nel linguaggio popolare. Tradurrà in greco la Divina Commedia e pubblicherà titoli famosi anche in Italia come Zorba il Greco. Nel 1946 addirittura sarà candidato al premio Nobel, ma sarà l'ambiente politico e culturale del suo paese a boicottarlo perché è accusato di essere comunista e corruttore dei giovani. E Camus, che vincerà il Nobel proprio quell'anno, gli scriverà che lui, il greco, l'avrebbe meritato 100 volte più di egli stesso. Nel 1925 Kazantzakis inizia quella che sarà l'opera della sua vita, l'Odissea, appunto, che lo impegnerà fino al 1938 e che completerà dopo 6 stesure nel 1936. È un'opera monumentale di 33.333 versi, ben 5.527 in più rispetto a entrambi i poemi omerici. E anche i versi, oltre che la lunghezza, sono diversi da Omero, che usava l'esametro. Kazantzakis adotta infatti il decaptasillabo giambico, cioè 17 sillabe. E ancora più sorprendente, per l'epoca scandalosa, fu l'abolizione dell'accentazione classica e la semplificazione dell'ortografia e della sintassi della lingua greca, che fecero andare su tutte le furie i critici greci. Insomma, si tratta di un'opera monumentale, innovativa nella forma, coraggiosa nella sostanza, che vede Ulisse riabbandonare Itaca per intraprendere nuove peregrinazioni fino all'Egitto. E nel corso di queste nuove peregrinazioni Ulisse incontrerà personaggi come, tra gli altri, Gesù e Don Chisciotte, raggiungerà il Polo Sud, dove la sua avventura avrà fine e potrà riunirsi con il grande sole. Insomma, il poema si presenta come un inno alla vita e un'esortazione al perseguimento e alla conquista della libertà assoluta, individuale e collettiva. E infine un'arca di Noè linguistica, dei suoi dialetti, delle sue tradizioni, delle parole dei pastori, dei contadini, dei pescatori, di Creta, delle isole dell'Egeo, di anziani analfabeti che usano ancora i termini di Omero. E queste sono le parole di presentazione del coraggioso traduttore nonché editore dell'opera, Nicola Crocetti. Il libro ha 834 pagine e 35 euro. E sentiamo dal poema alcuni versi. I primi illustrano il grande senso della libertà che ispira, tra gli altri, Ulisse.
Perdona, vita, se ho inseguito ali multicolori come uno stolto, da dove veniamo e dove andiamo. Ho sprecato anni a cacciare, come fossero carne, le tre grandi ombre, verità, pura virtù, bellezza. Ma benedetti anche gli errori che mi hanno accompagnato al tuo corpo nudo, fresco come acqua di sorgente. Fossi giovane, legherei un fazzoletto sulla fronte perché il cervello non trabocchi per il troppo amore. Fossi vecchio, piangerei in silenzio, tenderei le mani per tastare e impugnare, vita, i tuoi seni sodi. Ma ti incontro al di là di vecchiaia e giovinezza, oltre il pianto e i baci, oltre lo spazio e il tempo, nell'effimera immortalità del batticuore umano. Fortuna che ti trovo, libertà, fortuna che mi trovi.
E questi invece descrivono l'incontro con un giovane pastore che rappresenta Gesù.
Un esile adolescente dagli occhi di cervo ardenti leva al cielo le mani dalle dita sottili e dice: benedetta la grazia di Dio, il Padre immortale. Con il suo amore, lui ha creato il mare e i pesci. Lui ci ha riempito le reti e rallegrato il cuore. Fratelli, levate in alto le mani e gridate: Padre! Tutti alzano le mani callose ancora gocciolanti. E sulla spiaggia, alto e dolcissimo, si leva un grido. Sul viso del giovane c'è una gioia calma e profonda. Fratelli, come cambia la terra, com'è dolce il cuore. Con un pezzo di pane secco si sazia il nostro corpo. Basta una buona parola e si scordano i dolori. La terra nera cambia aspetto. Come in un grande nido, le uova si schiudono al sole e nella notte splende. Una miriade di piccoli becchi si spalancano famelici, guardano il cielo e invocano il Padre. Il cielo blu è la nostra casa, la terra è il sentiero. Tutti fratelli, siamo partiti per arrivare a sera. Coraggio, fratelli. Sento che già si apre il cielo.
Ulisse visto dagli altri, anzi dalle altre, troviamo nel libro della saggista e docente Marilu Oliva, autrice dell'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre, pubblicato da Solferino, 220 pagine, 16 euro. Le avventure narrate nell'Odissea qui le troviamo dal punto di vista delle eroine del poema, che ruoli importanti hanno svolto sul destino di Ulisse. Le protagoniste sono, oltre a quelle citate nel titolo, Nausicaa, che nel poema di Kazantzakis Ulisse fa sposare al figlio Telemaco, Euriclea, la tutrice, e poi le sirene. Atene compare in tre intermezzi a collegare i vari brani e a spiegare il senso della sua costante protezione per Ulisse, che qui torna a chiamarsi Odisseo e che incontriamo nelle prime pagine con Calipso sugli scogli, che fissa il mare come se la vedesse là in fondo, la sua isola tanto s'aspirata e non la potesse toccare. Circe invece si lascia affascinare dall'avvenienza e dal corpo solido, ma soprattutto dalla mente, scrive l'autrice, che sa solcare le increspature delle calamità e fare tesoro della polvere calpestata, mentre le sirene si accorgeranno a loro spese che ne sa una più degli dei infernali, questi eroi. Penelope infine ricorre all'ultima astuzia per assicurarsi che il valoroso mendicante che ha sterminato i proci è proprio Odisseo. Assieme a Ulisse, l'altro grande protagonista dei poemi omerici è Achille, e entrambi li troviamo nel libro di Matteo Nucci, Achille Odisseo, la feroce e l'inganno, in Audi, 224 pagine, 16 euro. Interessante la premessa di Nucci, relativa all'osservazione dalla quale sono partito in questa seconda parte. Ulisse, nell'interpretazione di Dante, è diventato appunto l'archetipo dell'individuo mosso da inestinguibile curiosità, il cui desiderio principale è la conoscenza, e l'esemplare dell'uomo moderno, lanciato costantemente verso il progresso, spiega Nucci. Ma l'Odisseo dei Greci e di Omero, che Dante non leggeva, non era questo. E questo Odisseo Nucci accosta ad Achille. I due sono così spogliati da ogni dimensione mitica per diventare simboli di due modi diversi di affrontare la vita, due modi che ci riguardano da vicini, due atteggiamenti eterni e contemporanei, il valore e l'astuzia, la forza e l'intelligenza, l'immediatezza e l'attesa, due atteggiamenti non necessariamente contrapposti, ma spesso intrecciati a formare quella trama complessa e contraddittoria che siamo ciascuno di noi e che Omero per primo seppe descrivere. Un personaggio col quale Ulisse certamente ebbe a che fare durante la guerra di Troia, che troviamo sia pure come personaggio secondario nell'Iliade, ma che sarebbe poi diventato protagonista di un altro grande poema, questo latino di Virgilio, è Enea, al quale dedica un libro Mario Lentano, latinista, docente all'Università di Siena, intitolato Enea, l'ultimo dei troiani, il primo dei romani, pubblicato da Salerno, 240 pagine, 19 euro. Enea è un altro dei grandi miti fondativi della civiltà occidentale, progenitore di Roma, come tale esaltato da Virgilio. Il suo mito è così ricco e variegato da offrire tantissimi elementi per raccontare la sua vita come una biografia vera e propria, presentata in una collana di biografie storiche. E Lentano spiega che dei grandi miti, e qui si riferisce proprio a quello di Ulisse, esistono spesso molte varianti, spesso contraddittorie. Per i greci e romani, scrive, il mito è un racconto che rimane permanentemente allo stato fluido. E allora, come ridurre un mito a una biografia? Compito dello storico, spiega l'autore, è grattare via il troppo e il vano dal mito, selezionando i documenti, interpretandoli per cercare di riportare alla luce una verità che corrisponda con quanto effettivamente è successo. Il biografo del mito, invece, scrive l'autore, non deve buttare via nulla, non è chiamato, spiega, a scegliere fra tutte le varianti, perché nessuna di esse è più vera delle altre. È chiamato invece a ripercorrerle tutte, a raccontarle senza pregiudizi, magari cercando di capire laddove sia possibile a quali progetti culturali o strategie politiche o scelte letterarie ciascuna intendesse rispondere. L'esperimento di trasformare il mito in una biografia è riuscita ed Enea qui emerge a tutto tondo rispetto alle pennellate occasionali dell'Iliade e a quelle solenni dell'Eneide, che naturalmente fa un po' da contrappunto alla narrazione. Ne seguiamo la vicenda umana, ma soprattutto la costruzione appunto del mito, che fu molto funzionale non solo per Roma, ma per legittimare molti popoli come i Franchi, che occuparono i territori che erano stati dell'impero romano. Il mito di Enea arriva fino ad oggi, come testimoniano i versi del 1956 del poeta Giorgio Caproni e quello del 2000 di Tiziano Rossi, citati in conclusione, che associano la lontana esperienza di profugo di Enea con quello dei migranti attuali. E i poemi che ho citato potete leggere l'Iliade e l'Odissea insieme nell'edizione Newton Compton col testo greco a fronte curato da Mario Gianmarco, 1212 pagine, 9,90 euro, e l'Eneide, sempre pubblicata da Newton Compton in un'edizione curata da Mario Scaffidi Abate col testo in latino, 704 pagine, 14,90 euro. E a questo punto
il confettino.
Achille troviamo in due libri per ragazzi, quello di Giovanni Nucci, Achille, il midollo del leone, pubblicato da Salani, 160 pagine, 12,90 euro. Qui l'autore continua la sua ricognizione dei grandi miti e dopo il fortunato Ulisse, il mare colore del vino, ci offre questa rivisitazione del grande eroe, delle vicende che lo videro protagonista. Per i lettori ancora più giovani segnalo una nuova collana dell'editore Gallucci, Che mito, che presenta i grandi miti appunto dell'antichità. Non può che inaugurare Achille con Il tallone di Achille di Helen Kerillis, illustrato da Grégoire Valenciennes, tradotto da Camilla Diez, 54 pagine e 5,90 euro. E degli stessi autori, nella stessa collana, esce Romolo e Remo. E anche Alessandro Baricco si è misurato con Omero in una riduzione per i ragazzi, Omero Iliade, pubblicato da Feltrinelli, 176 pagine, 9 euro. La mitologia greca al femminile troviamo invece nel libro di Giulia Caminito, illustrata da Daniela Tieni, Mitiche, pubblicata da Nuova Frontiere, 128 pagine, 15,20 euro, nel quale incontreremo i racconti di alcuni dei personaggi femminili più celebri dei miti greci, tra le quali naturalmente Circe, Penelope e le sirene. Della stessa giovane autrice Giulia Caminito è appena uscito per gli adulti questo L'acqua del lago non è mai dolce, pubblicata da Bompiani, 300 pagine, 18 euro. Questa è l'avventura di una giovanissima Gaia, figlia di una mamma rigorosa e coraggiosa che si è rifugiata con la famiglia sul lago di Bracciano, un ambiente non facile nel quale Gaia cresce e matura facendosi espressione di un'inquietudine a tratti radicale del quale il lago diventa una sorta di specchio magico. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.